Quindi lascio la parola a Paolo.
Finalmente una buona notizia, non se ne poteva più di brutte notizie, la sto leggendo, è qui, tra poco ve la leggerò anche a voi che siete qui, non ne potevo più di brutte notizie, guardate qui, anzi, Orazio ha messo il mio iPad al contrario, lo ringrazio comunque, ma non ne potevo più di brutte notizie, gli ultimi giornali. Influenza e Covid, picco a Natale, impatto sul lavoro da 4 miliardi e mezzo. Dall'ondata Covid in Cina, il pericolo di una crisi globale. Allarme, influenza e Covid, perdute a fine anno 30 milioni di giorni di lavoro. Qatar Gate, 4 dossier aperti, giro delle tangenti a quota 1,5 milioni. Ah, ce ne sono altre, scusate. Caro prezzi, le banche centrali devono agire a costo di una recessione, nuova frenata della produzione industriale, buste paga, l'inflazione rode la tredicesima, mi dispiace dirvelo ma è scritto qui, parlamentari europei a libro paga e non soltanto per il Qatar. Ucraina lancia la rappresaglia sull'energia, colpita una città russa, a 2 anni dal diploma lavora il 38% degli studenti, soltanto. Vediamo qui, questa è particolarmente brutta perché l'ho tolta dal giornale, non è in prima pagina. Sì, infatti. Tumori in aumento, allarme sugli stili di vita. Tagli sulle pensioni, fino a 2,5 miliardi. Le proteste in Cina scuotono i mercati, borse giù, il petrolio tocca i minimi. Quante brutte notizie. Cioè, il mondo, com'è? Il mondo è un posto che partorisce continuamente brutte notizie. Ce ne sono altre che ho letto, non in abbonamento, visto sul web. Alcune mi hanno sconvolto, ma dalla guerra. In Ucraina bambini sono sottratti ai genitori vivi e deportati in Russia per essere adottati. Mi ha sconvolto questa notizia. Clima, maltempo in tutta Italia, tromba d'aria nel Salento, terremoto di 4,6 gradi, epicentro alle Eolie, frana di un costone a Lipari. Vabbè, questa qua sulle pensioni un'altra, è meglio che non la legga perché sennò ci deprimiamo. È un mondo pieno di brutte notizie. Però oggi, giorno di Natale, io voglio portare una buona notizia e non è mia, è nella Bibbia ed è per tutti noi. E questa notizia non la sentirete nei telegiornali. Dovrebbero parlarne tutti, ma c'è un silenzio assordante. Tutte le prime pagine dovrebbero avere dei titoloni a questo riguardo. Non ce n'è traccia. Ho guardato oggi se ci fossero dei manifesti nelle città. Neanche uno. Eppure è una buona notizia. La più bella notizia che potremmo mai aspettarci. E si trova nella Bibbia, esattamente nel Vangelo di Luca, al capitolo 19. E questa è la buona notizia che voglio leggervi, che non è mia. Mi è arrivata e ve la leggerò. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare quello che era perduto. Sapete che tutto il cristianesimo potrebbe essere riassunto in queste parole? Perché è una buona notizia, perché racconta di qualcuno che ha un grande interesse a cercare chi si è perso e parla di salvezza. Ed è una bella notizia perché infonde tanta fiducia per il futuro e per chi non ha più speranza. Non ci sono delle parole migliori, non ci sono delle parole più belle, non ci sono delle parole di così grande conforto, non c'è una descrizione migliore di quello che Dio ha fatto per il peccatore, per l'uomo. E se volessimo descrivere il cuore di tutto il Vangelo in una sola frase, beh, questa sarebbe la frase tra le più azzeccate. Perciò oggi è un giorno di buone notizie, oggi è un giorno di festa nel ricordare il Natale, ovvero la venuta di Gesù e quello che lui ha fatto per noi. E vorrei parlarvi di tre parti di questa buona notizia, o tre elementi che compongono questa buona notizia. Il primo elemento è il fatto storico, il figlio dell'uomo è venuto. è un fatto. La seconda parte di questa notizia è il motivo, o lo scopo, o il proposito per cui il figlio dell'uomo è venuto, e cioè è venuto a cercare e a salvare. Che bella notizia. E poi la terza parte di questa buona notizia sono i destinatari, cioè ciò che era perduto. Partiamo dall'inizio, il primo elemento, la prima parte di questa buona notizia, il fatto, figlio dell'uomo è venuto. Allora, la buona notizia inizia con un fatto in cui il protagonista è Dio stesso. Nella Bibbia, quando sentite questa espressione, il figlio dell'uomo, questo è un titolo che viene assegnato, che viene elargito, che viene dato esclusivamente a Gesù Cristo. Il protagonista di questa notizia è Gesù Cristo. Potremmo dirlo in un altro modo. Esiste una buona notizia perché? Perché Gesù ha fatto qualcosa. A motivo del fatto che Gesù è venuto. Non avremmo una buona notizia se Gesù non fosse venuto. Ecco il vero significato del Natale. Non sono le luci, anche a me piacciono. Non sono i campanelli, non è il pranzo, non sono i doni. Ma è un fatto, è un accadimento storico, reale, vero. Circa 2000 anni fa il Figlio di Dio è venuto su questa terra. Dio ha preso l'iniziativa verso l'uomo e ha mandato il suo unigenito figlio. Probabilmente le parole migliori per descrivere questo fatto sono espresse dall'Apostolo Giovanni. Alcuni di voi ricorderanno queste parole molto belle. La parola, cioè Gesù, è diventata carne ed ha abitato un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi, dice Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Ti sei mai chiesto perché il tempo si divide in prima di Cristo e dopo di Cristo? Perché la storia dell'umanità è divisa in accadimenti che sono avvenuti prima di Cristo e altri avvenimenti che sono avvenuti dopo di Cristo? Perché il Dio vivente, il Dio vero, ha voluto entrare nella storia dell'umanità con un fatto, con un evento, con un momento storico che riguardava suo figlio Gesù Cristo. Lui è venuto. Gesù Cristo è la figura centrale della storia del mondo. La storia del mondo è la sua storia, il tempo è il suo tempo. Lasciarlo fuori dalla nostra vita, dal nostro tempo, sarebbe come studiare l'astronomia senza le stelle, la botanica senza i fiori. Sapete, la Bibbia utilizza un termine per spiegare questo fatto che il Figlio di Dio è diventato uomo ed è incarnazione. Avete mai sentito questo? In altre parole, Dio diventa carne, Dio diventa uomo. Dio ha calpestato questa terra in Gesù. Lui ha camminato sul suolo polveroso di Israele. Ha parlato una lingua conosciuta dagli uomini. Se ci pensiamo, l'incarnazione è qualcosa di veramente misterioso, di grandioso, di incredibile. Ma come può essere che Dio, trascendente, immanente, Dio, diventi uomo? Non si è mai sentita altrove una notizia di questa portata se non nella Bibbia. E non è un fatto inventato, non è un mito, non è un racconto, perché Giovanni, abbiamo letto, dice noi, e sta parlando di migliaia di testimoni, noi abbiamo contemplato la sua gloria. In altre parole, noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, noi l'abbiamo sentito con le nostre orecchie, noi abbiamo sentito la sua voce, noi abbiamo visto quello che ha fatto. E sta parlando di Gesù. È successo, è accaduto, è un fatto. Il mondo si divide, il tempo si divide. Ciò che è venuto prima di questo fatto è quello che è arrivato dopo. Dio si è veramente incarnato. Dio ha veramente preso forma di uomo. L'Eterno Dio ha invaso il tempo ed è diventato un bambino ebreo che invecchiava. Colui che possedeva ogni cosa si è fatto un falegname e ha dovuto lavorare per vivere. L'Onnipotente è diventato un bambino indifeso che dipendeva da altri. L'infinito è diventato finito. Il Dio glorioso, un uomo limitato. Gesù è venuto, l'incarnazione, l'Emanuele, che significa Dio con noi. Lui non smise di essere Dio, ma iniziò a essere uomo. Perciò in questo testo di Luca 19 ci troviamo di fronte al fatto più sorprendente delle vicende umane, della storia umana. Il figlio dell'uomo è venuto fin qui. E sapete, la sua nascita differisce da tutte le altre nascite della storia. Lui è venuto volontariamente, dice la Bibbia, in obbedienza al Padre. Questo non è vero per te, non è vero per me. Noi siamo qui, ma non abbiamo avuto scelta sul tema, è qualcosa che è passato sulla nostra testa, non abbiamo avuto voce in capitolo, è una scelta dei nostri genitori. Ma Gesù è venuto volontariamente, secondo il piano di Dio. E l'Apostolo Paolo lo dice in questo modo, in Galati 4. Quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio. Questo significa che ogni dettaglio è stato perfettamente pianificato al 100%. Nulla è accaduto per caso. È venuto dalla luce all'oscurità. È venuto dalla perfezione alla debolezza, dalla purezza in un mondo di peccato. Ma comunque è venuto. Comunque è venuto. A volte ci concentriamo su delle cose periferiche riguardo Gesù. Come ha fatto Gesù a trasformare l'acqua in vino, come ha fatto a guarire quella persona, come Gesù ha fatto a fare questo e quello. E siamo distratti dalla questione fondamentale. Gesù è venuto. E noi cristiani crediamo che Gesù Cristo è Dio che si è fatto uomo. E questa è la verità centrale della nostra fede, del cristianesimo. È un fatto inconcepibile, me ne rendo conto, per altre religioni, nelle quali si rifiuta l'idea che in qualche modo Dio potrebbe diventare uno di noi. Per i cristiani è impossibile parlare di Dio senza parlare di Dio che diventa uno di noi, pur senza aver mai peccato. Così al centro della nostra fede, fratelli e sorelle, c'è questa verità. Dio è venuto da noi nella persona di Gesù. Questa è una buona notizia. A questo punto sorge una domanda. Perché è dovuto venire? Perché Gesù è venuto? E la risposta la troviamo in questa buona notizia, in questa seconda parte, il motivo della buona notizia. Guardate, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare. A cercare e a salvare. Dato che l'uomo non poteva arrivare fino a Dio, allora Dio è venuto fino all'uomo. Dato che l'uomo non cerca Dio, allora è Dio che cerca l'uomo. Dato che l'uomo è senza speranza di poter soddisfare la legge morale perfetta di Dio, allora è Dio che trova il rimedio al peccato attraverso la croce di Gesù Cristo, e nella croce possiamo trovare il perdono, la giustificazione per i nostri peccati. Questa verità si scontra con ciò che la maggior parte delle persone pensano. Tu devi arrivare fino a Dio. Tu devi fare qualcosa di buono. Tu devi comportarti in un certo modo per ottenere qualcosa da Lui. La pace, le benedizioni, i favori, soprattutto la salvezza. Così le persone vivono in una sorta di bilancia mentale. Tutto quello che è buono lo mettono su un piatto. Buone opere, pellegrinaggi, fatiche. Venire in chiesa, leggere la Bibbia. Perché questo peserà a favore dell'altro piatto della bilancia, dove ci sono tutti gli errori, le mancanze, i difetti. E le persone sperano che un giorno arriveranno davanti a Dio e il piatto delle cose buone potrà pesare di più rispetto al piatto delle cose non buone. La domanda è sempre la stessa, però. Basterà? Sarà sufficiente? Riuscirò? Beh, la risposta che la Bibbia dà a questa domanda è no. Non è sufficiente. No, non basterà. Non c'è nulla che l'uomo può fare che sarà mai adeguato a soddisfare gli standard perfetti morali di Dio. Non è possibile agli uomini, non è possibile ai peccatori. Perciò ecco come Dio vede le persone che Lui ha creato, persone da cercare e da salvare. Persone da cercare e da salvare. Un naufrago moribondo si potrà mai salvare da solo? No. Ha bisogno che il capitano di una nave lo cerchi in mare aperto, che lo traga in salvo. Un viaggiatore sperduto in una foresta senza bussola potrà mai salvarsi da solo? No. Ha bisogno che le squadre di soccorso vadano a cercarlo e a salvarlo. E allo stesso modo un uomo perso nei propri falli, nei propri peccati davanti a Dio, non potrà mai salvarsi da solo. No. Ha bisogno che Gesù venga e lo cerchi e lo trovi e lo salvi dai propri peccati e dall'inferno. Ecco una buona notizia per tutti quelli che sono peccatori, e lo siamo tutti. Dio è venuto in Gesù Cristo a cercare e a salvare. E in queste parole abbiamo la missione più significativa del lavoro di Gesù. Gesù è venuto a cercare qualcuno. Sapete, la Bibbia paragona Dio come a un cercatore. Questa attività viene presentata nella Bibbia tante volte e in tanti modi. Dio è descritto come quella donna che ha perso una moneta e mette a repentaglio tutta la casa fino a quando non l'ha trovata. Dio è descritto come quell'uomo che ha perso una pecora e lascia le 99 per andare a cercare quella pecora, e quando l'ha trovata la porta in salvo sulle proprie spalle e la porta all'ovile. Dio è raccontato come quel padre che ha accolto di nuovo in casa suo figlio che aveva arrogantemente abbandonato quella casa e si era perduto in una vita sbandata. E quando il padre ha visto questo figlio che era sulla strada di casa, gli è corso incontro e lo ha abbracciato e lo ha baciato e lo ha ribaciato e lo ha accolto, lo ha trovato e lo ha di nuovo innalzato al rango di figlio. Gesù è venuto a cercare. È venuto a cercare i peccatori come Nicodemo, vi ricordate? Un dottore della legge che è andato da lui in una strada di notte. È venuto a cercare i peccatori come Zaccheo, che era un uomo ricco e molto avido di denaro, che si era nascosto tra le foglie di un albero in mezzo a una folla gigantesca mentre Gesù stava passando, e Gesù si è fermato proprio sotto quell'albero di sicomoro, ha alzato la testa e ha detto: Zaccheo, scendi, perché oggi voglio obbligare in casa tua. E Zaccheo lo accolse con gioia. È venuto a cercare i peccatori come una donna samaritana che era sola, che era demarginata, che è andata al pozzo per raccogliere l'acqua, attingere al pozzo nelle ore più calde, dove non c'era nessuno. Gesù venne alla ricerca di coloro che sono stati colti nell'adulterio, i ciechi, i mendicanti, i lebbrosi, uomini selvaggi posseduti da demoni che vivevano nei cimiteri. È venuto alla ricerca di farisei ipocriti che pensavano di non aver bisogno di lui. È venuto a cercare i pescatori, politici, uomini radicali, medici, esattori di tasse, uomini ricchi in cima al mucchio, poveri che nessuno avrebbe mai toccato. Ha cercato le prostitute, ha cercato gli ubriachi, ha cercato peccatori di tutti i tipi, ha cercato te, ha cercato me. E Gesù non soltanto è venuto come cercatore, ma dice questa buona notizia come anche il salvatore. Il suo fine era quello di salvarci, di condurci a Dio. Il suo scopo era quello di salvarci dai nostri peccati. Per questo è morto sulla croce, per questo ha patito le sofferenze, per questo è stato trattato come un malfattore, e lo ha fatto per il suo grande amore che aveva per noi. L'Apostolo Paolo dice in Romani 5, difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Che amore! Gesù è venuto come il Salvatore alla ricerca. Il Salvatore alla ricerca. Gesù è il Salvatore dei peccatori che non ce la fanno più, che hanno smesso di provare a guadagnare con i propri meriti la salvezza davanti a Dio, che sono pronti a pentirsi, a lasciarsi trovare da Gesù per essere salvati dai propri peccati. Un giorno Gesù ha detto questo concetto in questo modo alle persone che ascoltavano: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E con questo intendeva dire che lui era pronto a salvare coloro che si ritengono malati di peccato, incapaci spiritualmente di guarirsi da soli, che vanno a lui per essere perdonati dai loro peccati. Così la buona notizia inizia dal fatto che Gesù è venuto su questa terra e prosegue con il motivo per cui l'ha fatto, cioè cercare e salvare. E la domanda per noi è questa: vuoi essere salvato dai tuoi peccati? Vuoi essere salvato dal giudizio di Dio che sta per incombere sui peccatori impenitenti? Beh, Cristo lui è la risposta. A questo punto un'altra domanda: che bisogno c'era di cercare? Perché c'era bisogno di salvare? Salvare da che cosa? Beh, ce lo spiega la terza parte di questa buona notizia, i beneficiari di questa notizia. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questa è la parte più triste di questa bella notizia, perché parla di qualcuno che si è perso, parla di te, parla di me. Nessuno escluso. La valutazione di Cristo della condizione umana è che si è persa. È che si è persa. L'essere umano è qualcosa che si è perduto. Puoi guardare l'essere umano, anche te stesso, come una creatura intelligente, una creatura laboriosa, una creatura intraprendente, ma agli occhi di Gesù la caratteristica evidente che salta fuori è che è perduto. Tutti gli errori dal modo di vivere voluto da Dio, tutta la distanza dal Dio dell'universo, tutta la miseria, tutto il pericolo e l'impossibilità di tornare a Lui, tutta l'imminenza della rovina finale, sono convogliati in quell'unica parola: perduto. A causa del proprio peccato ha perso la strada l'uomo, ha perduto la sua relazione con Dio, non cerca Dio, non sa il motivo per cui è qui, non sa dove andrà, è perso. Ho sentito questa storia toccante, ho letto, 25 maggio del 2006 è successo qualcosa sul monte Everest, c'era questo scalatore australiano di nome Lincoln Hall, aveva deciso di scalare il monte Everest insieme alla sua squadra e dopo tanta fatica erano arrivati a 8.000 metri, a 2 ore dalla vetta, e cominciava ad arrivare il buio, e così la squadra ha deciso di far ritorno al campo base. Una disfatta, 2 ore dalla vetta. E così hanno cominciato a prendere le cose per andare via e hanno notato che lo scalatore Lincoln Hall era lì, perso. Aveva le allucinazioni, mancanza di ossigeno, la fatica, il freddo, il gelo. Non riusciva a parlare, non riusciva a capire quello che gli altri gli dicevano, si girava intorno, era perso. E a un certo punto hanno cercato di, con la forza, di tirarlo giù, di portarlo giù, ma lui ha cominciato a lottare con tutti i suoi amici, non riconoscendoli, fino a quando è tramortito al suolo. Hanno provato a rianimarlo tante volte e non dava segni di vita, così hanno pensato che fosse morto. Lo hanno lasciato lì, hanno raccolto tutte le sue cose, il cibo, il sacco a pelo, i giubbotti, e sono tornati al campo base. Quando sono arrivati al campo base, sicuri che non ci fosse nulla da fare, hanno chiamato alla moglie in Australia dicendo che il marito era morto. Passa la notte e dall'altro versante della montagna arriva un'altra spedizione capitanata da un americano, Daniel Mazur, mi pare che si chiamasse, o qualcosa di simile. E lui ha deciso di salire e a un certo punto, a 2 ore dalla vetta, chi si è trovato davanti? Lincoln Hall. Seduto con la giacca allacciata ai fianchi, che non capiva niente, era perso, non rispondeva, ma era vivo. Dopo un po' aveva momenti in cui tornava lucido, poi di nuovo le allucinazioni. E questo uomo, insieme alla sua squadra, lo hanno portato giù e lo hanno salvato. Dopo qualche anno hanno intervistato l'australiano e lui ha detto: io sono qui perché grazie al mio salvatore Daniel, che mi è venuto a salvare, mi ha cercato, mi ha trovato, mi ha salvato. I peccatori sono come quell'uomo, persi in cima alle montagne, quell'uomo solo e senza orientamento, incapace da solo di salvarsi. Hanno bisogno di essere cercati, hanno bisogno di essere portati in salvo. E la buona notizia in questo giorno meraviglioso di Natale è che Gesù è venuto sulla terra per cercarti, per salvarti. Lui ha lasciato il cielo per venire in mezzo a noi e rivelarci il Padre. E in Lui vediamo l'amore di Dio, in Lui vediamo la misericordia di Dio, in Lui vediamo il potere di Dio, in Lui vediamo la giustizia di Dio, in Lui vediamo la santità di Dio. Se Cristo è venuto per salvarti, allora non hai scuse se lo rifiuti.
Quale scusa potresti mai dare che soddisferebbe Dio al tuo rifiuto per lui? Come spiegheresti il tuo rifiuto a Gesù, il Salvatore? La Bibbia dice che è stato l'amore di Dio per i peccatori a spingerlo a mandare Gesù a morire sulla croce. C'è un testo della Bibbia nel Vangelo di Giovanni che dice questo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. La buona notizia non è soltanto che Gesù è venuto su questa terra, non è soltanto che è venuto a cercarti, ma anche che chi crede in lui è salvato. Gesù è un salvatore più grande di quanto noi siamo peccatori. Non andrai a Gesù oggi? Non andrai per fede a colui che ti è venuto a cercare? Siete mai stati in Messico? Io mai, però mi attrae quella zona del mondo. Così ogni tanto vado a leggere qualche storia. Beh, se ci siete stati, o comunque se non ci siete stati, ve lo dico io, ci sono un sacco di vie o di piazze che sono intitolate ad un uomo chiamato Jesús García. Chi è questo uomo? È un eroe nazionale. È morto il 7 novembre del 1907 a 27 anni ed è morto per salvare migliaia e migliaia di persone di una città che si chiama Nacozari, non so se si pronuncia in questo modo. Lui era un ferroviere, aveva un compito solo, quello di fare rallentare i treni della linea che passavano in quella città e andavano verso l'Arizona. Il treno era fermo per una sosta nella stazione e improvvisamente Jesús García ha visto, si è accorto che c'era del fieno sul tetto di un'auto che era trasportata dal treno e quest'auto conteneva della dinamite e questo fieno aveva preso fuoco. Come? Il fumo della locomotiva, le scintille erano sospinte dal vento e andavano proprio nella direzione dove c'era questa paglia su questa auto piena di dinamite. Non ci ha pensato due volte, è salito sul treno e lentamente in retromarcia si è allontanato dalla città e tutti hanno visto questo treno che andava indietro invece che andare in avanti, verso il centro della città, e andava indietro in retromarcia fino a quando hanno sentito un'esplosione gigantesca. E lui è morto a 6 chilometri dalla città per salvare migliaia di persone, si è sacrificato. E adesso è un eroe nazionale, il 7 novembre si ricorda questo uomo, questo giovane uomo, Jesús García. C'è un altro Gesù che vogliamo ricordare questa mattina. Lui ha fatto un sacrificio ancora più grande. È morto sulla croce per i peccatori, ha pagato con la propria vita la salvezza di tutti coloro che per fede vanno a lui per essere salvati. Eppure persino a Natale non c'è notizia di lui sui giornali. García è un eroe nazionale di Gesù. Molti si dimenticano, guardano le luci, il cibo, il panettone, ma non si fermano ad adorare Gesù. Lui è venuto su questa terra per cercare di salvare quello che era perduto. E noi? Beh, voglio incoraggiarti questa mattina, ricordati del tuo Salvatore che è venuto per te. Ringrazia il tuo Salvatore che è morto per te. Ed ammira quell'amore che lo ha spinto a lasciare la gloria per venire a trovare te. E racconta poi al mondo che tu eri perduto, ma Cristo ti è venuto a cercare e ti è venuto a salvare. Signore, vogliamo ringraziarti perché questa buona notizia rincuora le nostre vite, le nostre anime, rallegra i nostri sentimenti. Forse sono abbattuti per tante cattive notizie, non soltanto pubbliche, ma anche personali. Grazie Gesù perché sei il nostro Salvatore, grazie che sei venuto su questa terra, grazie perché sei venuto a cercarci e ci hai salvati. E Signore, per questo motivo noi vogliamo consacrarti la nostra vita, perché sei un grande Salvatore, sei un Salvatore più grande del nostro peccato.